The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Processo Diaz, parte terza.
Buonasera.
Buonasera e benvenuti a un'altra entusiasmante puntata di Sì e Giù a Cazzo. Questa sera, come avrete potuto riconoscere dal mio accento, per cause di forza maggiore, il conduttore Edo non potrà condurre la puntata.
No.
E sì, quindi sarà scritto un conduttore a caso, appunto. Ma in compenso avremo un ospite d'eccellenza per questa puntata.
Davvero?
E trattasi niente poco di meno che rullo di tamburi, Edo.
No. Sì.
Giù.
E a caso. Qual è il tema di questa puntata?
Buonasera.
Forse dire il nostro ospite d'onore?
Prova.
Edoardo?
Sì?
Sei con noi?
Sono con voi, sì. Sono con voi e insieme a voi. E siamo qui, perché in questo periodo ho seguito un podcast su internet che si era occupato di... dei processi del G8. Si chiama Sì e Giù a Caso. Ve lo propongo perché è un bel podcast.
Ma credo che sia il nostro. No, mi sbaglio forse.
Ma non certo il mio.
Ma forse sì, è il nostro. Comunque, insomma, in questo periodo appunto ci siamo occupati spesso e volentieri dei processi del G8 che sono arrivati con il processo Diaz a una conclusione a novembre, diciamo. Sono finiti tutti i grandi processi che sono scaturiti dagli eventi del G8 del 2001 e, diciamo, si sono portati dietro uno strascico di polemiche, se vogliamo, no? E vabbè, io con la mia ignoranza mi ero abbastanza, diciamo, disinteressato all'epoca, accettando, se vogliamo, la tesi de...
Ma a quale epoca, scusa?
All'epoca, nel 2001. E anche
nel 2001? Nel momento in cui, diciamo, proprio caldo, insomma.
A caldo, ma anche successivamente, diciamo. Avevo, se vogliamo, accettato, no, la tesi... vogliamo dire no global, in cui, diciamo...
La tesi ufficiale, diciamo?
La tesi non ufficiale. Non lo so, insomma, la tesi in cui quello che è successo a Genova, insomma, a Bolzaneto c'erano state le torture, alla Diaz c'era stata un'irruzione.
Quindi, diciamo, scusa, fammi capire, te avevi preso la parte, se non ho capito male, un po' dei manifestanti o di chi aveva subito quello che era successo, insomma, gli abusi da parte delle forze dell'ordine o cose di questo tipo.
Esatto.
Giusto? Invece adesso che ti sei interessato ai processi, li hai seguiti, hai sentito le testimonianze, hai anche approfondito, probabilmente leggendo almeno in parte, le sentenze del processo a proposito dell'irruzione della Diaz, ovviamente sei passato dalla parte di...
Sono rimasto dalla parte dov'ero, però ci sono rimasto, diciamo, a ben vedere. Perché tante volte si discute ma senza sapere di che cosa si parla.
Comunque, diciamo, magari non avendo un'idea così precisa.
Sì, esatto, è una delle cose che mi sta più antipatiche, è non riuscire a sostenere una conversazione con chi crede oppure si manifesta sapere meglio di me gli argomenti, no? Per cui, diciamo...
E allora cogliamo l'occasione di questa puntata per farci raccontare un po' di questi dettagli, Edo, e cercare anche noi di capire un po' meglio completamente i fatti e in particolare, oltre ai fatti, la sentenza diciamo, che chiude il processo che intorno a questi fatti si è aperto. E
allora,
per avere un po' un'idea un po' più precisa rispetto a quella più stringata del fatto che ci sono stati dei manifestanti che hanno subito violenze da parte delle forze dell'ordine.
Ecco, già come per cominciare direi che non erano dei manifestanti, perché, no, perché non stavano manifestando, no? Questo è una delle grandi, secondo me, misunderstanding, come si chiama, fraintendimenti di tutto questo, di questi processi, perché si tende a fare di tutta erba un fascio da qualsiasi parte, no? Queste persone, che sono 93, non sono 10, cioè sono quasi 100, non stavano manifestando assolutamente. Queste 93 erano quelli che sono state arrestate alla scuola Diaz, ma visto che ora siamo già a parlare di questo, la scuola Diaz in realtà è un complesso scolastico di Genova che consta di due scuole che si affacciano sulla stessa strada. Una si chiama Diaz Pertini, che è quella oggetto dell'irruzione e quella in cui sono state malmenate diciamo, queste 93 persone, e poi c'era il complesso Diaz Pascoli, che è di fronte, nel quale c'era il media center del Genoa Social Forum, che è stato anch'esso poi soggetto a una perquisizione della polizia, ma nella stessa sera, ma in modalità del tutto differenti, tanto che appunto non sono stati riportati danni materiali, sì, ma non danni alle persone. Quindi,
scusa Edo, solamente per circostanziare un attimo, siccome certo, stiamo parlando di un fatto ben preciso, ovvero appunto dell'irruzione delle forze dell'ordine all'interno del complesso Diaz, da ricordare i processi inerenti ai fatti del G8 non riguardano solamente il fatto della Diaz, ci sono vari processi che sono stati svolti,
sì.
Non so se alcuni sono ancora in svolgimento, tu lo sai meglio di me sicuramente.
Credo ce ne sia solo uno, ma credo che sia ai danni di...
Comunque insomma, ci sono sei processi fondamentalmente riguardanti i fatti del G8,
sì.
In particolare quello che vorremmo affrontare questa sera riguarda proprio il fatto della Diaz, è un processo che si è concluso con sentenza e sono uscite le motivazioni.
Esatto, allora quindi, come è nato questo processo? È nato a seguito esattamente dell'arresto di queste 93 persone al complesso Diaz, arrestate diciamo con accusa di associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio. Per cui,
queste persone non si trovavano ancora nella scuola Diaz e sono state portate lì per l'arresto, o erano già nella Diaz perché erano state ospitate per la notte, per la manifestazione? Io faccio la parte dell'ignorante, non sa bene.
Ma
i fatti,
tu sei ignorante.
Per finzione, giusto per la televisione, in realtà io so benissimo come sono andate le cose, ma faccio finta di non sapere, quindi chiedo.
No, allora, dunque, la domanda, diciamo, a Genova in quei giorni ci si aspettava una grande affluenza di persone, no? Per manifestare, ed erano state approntate varie zone per poter accogliere queste persone, tra cui due stadi, mi pare, dei campeggi. Il fatto è che in quei giorni era piovuto e aveva reso abbastanza inagibili gli stadi, per cui molta di questa gente si è vista, si è mossa, diciamo, da questi centri di accoglienza, e l'istituto Diaz Pertini ha avuto un po' la funzione di dormitorio per questi manifestanti.
E quindi, diciamo, la sì, polizia irrompe in questa scuola in cui c'erano semplicemente ex manifestanti, cioè nel senso persone che avevano probabilmente manifestato durante la giornata e che erano state, diciamo, ospitate in quella scuola.
Esatto. Enzo, se puoi alzare la voce sarebbe fantastico.
Sì.
Oppure Mau può abbassare.
Filo meglio, va bene.
Dunque, per tornare alla domanda, queste persone erano in qualche forma manifestanti. Manifestanti del giorno prima, però, o
esatto,
dello stesso giorno, ma non è che nel momento in cui la polizia ha fatto l'irruzione stavano manifestando.
Certo, certo.
No, in gran parte, se poi si va a scorrere l'elenco delle persone di questi 93, non erano neanche italiani. Erano in gran parte tedeschi, spagnoli, c'erano canadesi, inglesi, di tutte le nazionalità sostanzialmente. E queste persone sono state arrestate a seguito dell'intervento della polizia e sono state arrestate dentro la scuola Diaz.
Okay.
E con alcune diciamo eccezioni di persone che sono state arrestate fuori dalla scuola Diaz, ma poi nei verbali vengono accomunate a persone che erano state arrestate all'interno. Per cui questa è un'altra parte del processo.
Ma quindi, giusto per concludere questo fatto, quindi arrestate perché la polizia irrompe nella scuola Diaz, trova queste persone e decide di arrestarle, non
in flagranza di un reato.
In qualche reato, sì, diciamo.
Allora,
forse questo...
Ecco, no, a questo punto diciamo è bene magari parlare un attimo di come è nato questo processo, cioè questa azione alla scuola Diaz. Nel pomeriggio del 21 luglio 2001, quattro macchine della polizia si trovano a passare di fronte al complesso scolastico e vengono fatte oggetto di critiche e lancio di probabilmente qualche cosa, una bottiglia d'acqua, che vengono poi riportate nei verbali come fitto lancio di oggetti,
nei
grande pericolo.
Sì. Verbali della polizia.
Sì, nei verbali della polizia vengono riportati come fitto lancio di oggetti ai danni della polizia diciamo, viene riportato come una zona piena di persone vestite di nero e intente a bere birra, no? Quindi questo, diciamo, carica lo stereotipo del black bloc istantaneamente e fa sì che sostanzialmente anche a seguito di ordini superiori in cui in generale la polizia voleva migliorare l'immagine offuscata che aveva avuto durante il G8 per come si era comportata, diciamo, nell'ordine pubblico, viene deciso di fare una irruzione. Un'irruzione perché appunto si ritiene che nella scuola esista la concreta possibilità che ci siano questi black bloc e che siano armati. Ora dovete sapere che la polizia non può irrompere in edifici privati, nemmeno pubblici in realtà, se non ha il cosiddetto mandato, come si vede nei film americani, no? In Italia però esiste una legge, ora non saprei citarla, ma in cui la polizia può fare l'irruzione se si sospetta che in questa casa o insomma, dove devono fare l'irruzione ci siano delle armi e quindi diciamo in virtù di questa legge la polizia è intervenuta.
Benissimo.
E il processo, il pubblico ministero innanzitutto, si è occupato all'inizio di verificare quali fossero gli antecedenti dell'irruzione, cioè per vedere se la polizia come avesse agito, diciamo, per decidere di entrare. E,
se ci fosse reale giustificazione a questo intervento.
Esatto.
Di irruzione, questo intervento di irruzione.
E sostanzialmente il pubblico ministero dice che molto probabilmente qualche lancio di oggetti c'era stato, ovviamente non nelle dimensioni che vengono riportate, e questa tesi...
Quindi ridimensiona il verbale della polizia.
Esatto. Beh, non è che lo ridimensiona il pubblico ministero, ecco, lo ridimensionano le testimonianze al processo, le
Sì,
quali,
certo, sono.
no, faccio per dire, le quali, cioè, se una persona nel verbale scrive fitto lancio di oggetti contundenti, bla bla bla, poi quando al processo gli viene richiesto di confermare quello che c'era scritto nel verbale. Perché, come sappiamo, nel nostro podcast abbiamo capito che le prove a processi sono date per trasmissione orale, quindi non basta un verbale per avere una prova.
Ok.
La prova viene ricostruita durante il processo, diciamo.
Esatto. Nessuno era stato, cioè, tutti riferiscono cose o riferite da altri. Oppure di non aver visto il lancio di oggetti, ma di aver forse sentito, insomma, sostanzialmente non c'è nessuna prova che ci sia stato un fitto lancio di oggetti. Si può, diciamo, con abbastanza certezza dichiarare che c'era stato il lancio di una bottiglia e fine della storia. Quindi, diciamo. Per questa parte il processo, la tesi del pubblico ministero è stata fatta propria dai giudici. Altrettanto è stato accettato dalla Corte il racconto di quello che è accaduto dentro la scuola, cioè abbiamo ascoltato noi alcune testimonianze di queste persone che sono state oggetto dell'eruzione e che insomma, ci hanno raccontato di violenze abbastanza inaudite nei loro confronti. Miscia, mi fai
Anche
male.
senza l'abbastanza.
Esattamente, totalmente inaudite, al limite, diciamo, come si può dire, dell'umanamente accettabile, no? E, diciamo, quindi la Corte non mette in dubbio assolutamente la veridicità delle dichiarazioni degli occupanti della scuola, in quanto, diciamo, appunto, 93 persone concordano in visioni simili, se non uguali, perché ognuno poi tende a come si dice, ricordare certi particolari rispetto ad altri, però diciamo la visione comune è la solita. Quindi diciamo anche per questa operazione, cioè l'irruzione, sostanzialmente la Corte accetta la tesi del pubblico ministero. Il fatto è che poi a seguito appunto di questa operazione, a parte l'elevatissimo numero di feriti, più di 60 persone, ricordiamo, sono dovute ricorrere alla cura dei medici. Alcune, diciamo, ridotte in fin di vita, altre, diciamo, con semplici contusioni, alcuni illesi, miracolosamente. Diciamo, non solo c'è stata questa operazione, ma c'è stato tutto un. Cioè, diciamo, all'interno della scuola hanno operato certe persone. Poi all'esterno della scuola c'erano vari ordini e gradi della polizia, no? Si arriva fino al vicequestore, mi pare, di Genova, no? Cioè comandanti, eccetera. E questa operazione, non so se vi ricordate, a un certo punto viene fatto vedere che all'interno della scuola sono state ritrovate armi, oggetti contundenti e due Molotov. Che danno sostanzialmente una giustificazione all'intervento.
Sì, mi ricordo queste immagini, praticamente vengono rinvenuti questi oggetti, c'è un piccone, mi ricordo l'immagine di un piccone io, è passata in televisione, può darsi, no?
Sì, infatti. Per esempio, omettendo di dire che nella scuola c'era un cantiere edile. Per cui, diciamo, gran parte degli oggetti che sono stati ritrovati in realtà
Provenivano dal cantiere.
provenivano dal cantiere, cioè erano nella scuola effettivamente, ma non erano proprietà degli occupanti.
Ah, eh sì, dimostramelo.
per quello c'è stato il processo.
Ah, ok.
Vabbè, quindi, e in più, appunto, le Molotov, in più, si è parlato nei verbali di aggressioni, di resistenza pubblico ufficiale, eccetera. Quindi, diciamo, il fatto che comunque siano stati condannati dei poliziotti, e comunque leggendo la sentenza viene fuori che appunto non esiste, cioè è evidente che la gente abbia subito un attacco senza precedenti dalla polizia. A questo punto, secondo me, si passa alla parte un po' più.
No, scusa, c'è una cosa che mi sembra non sia stata detta, è che questi ritrovamenti, il processo stesso, diciamo, arriva alla conclusione che sono stati artefatti, cioè le stesse Molotov, il materiale edile, come dicevi, veniva dal cantiere, ma le Molotov, che potevano, diciamo, evidentemente non essere materiale da cantiere, sono invece state portate dalla polizia a posteriori a falsare l'effettivo ritrovamento di materiale nella Diaz. È corretto, ricordo bene, diciamo,
Esatto,
questo.
cioè, ci sono appunto a seguito dell'operazione nei verbali risultano appunto una serie di casi, tra cui questo delle Molotov, che
Sì, lo
sembrano dare
smentisce l'altro
validità
stesso.
alla necessità di intervenire nella scuola contro queste persone. E effettivamente questa storia delle Molotov è una storia che ha come si chiama, del paradossale. È paradossale anche la decisione, secondo me, della Corte in questo ambito, perché sostanzialmente queste Molotov vengono ritrovate nel pomeriggio sul Lungarno, sì, Lungarno, sul lungomare di Genova, Lungarno Mare. Vengono ritrovate, ora non mi ricordo da chi, insomma, da un agente. Che per qualche motivo se le porta dietro, no? Finiscono poi queste Molotov, per qualche motivo, nelle mani di, mi pare, vabbè, insomma, di qualche capitano che sta fuori della scuola Diaz durante o poco dopo l'irruzione. Tutto questo è materiale che è stato filmato, per cui diciamo ci sono prove documentali. Praticamente queste Molotov passano di mano in mano fino a che finiscono nella scuola e finiscono tra i reperti sequestrati nella scuola, no? Allora, in pratica, diciamo, il pubblico ministero si è posto, va bene, una prima parte del processo è stato per dimostrare che all'interno della scuola erano avvenute dei pestaggi, un massacro, o per dirla come l'ha detta il vice comandante Michelangelo Fournier, che è uno di quelli che poi è stato co condannato, la macelleria messicana. È lui che ha coniato il termine, l'ha coniato al processo. Quindi una parte del processo si è occupata di determinare di questa parte della verità, no? E anche a cercare di vedere chi erano le persone che avevano perpetrato le violenze. Un'altra parte del processo è quella invece che si occupa delle responsabilità agli alti livelli, cioè le responsabilità di quelli che hanno coperto le violenze. Perché a me mi potete dire quello che volete, ma secondo me se le Molotov vengono utilizzate. Molotov che si sa essere ritrovate nel pomeriggio a Genova da un'altra parte, essere utilizzate come prova contro i 93 della Diaz, questo è evidentemente un atto d'abuso, almeno abuso d'ufficio, se non tentativo di, non lo so, confondere, insomma, protezione, insomma, accidente, come si possa chiamare, quale sia la violazione. In questo caso direi che è abbastanza grave rispetto a quello che è successo, no? E quindi il
E
pubblico.
questo però viene accettato dal processo, che c'è stata questa manomissione di dal punto di vista, ecco, diciamo, proviamo a fare un riepilogo prima di arrivare alle responsabilità, che saranno il punto anche più su cui più si è discusso di questo processo. Dopo tutto questo racconto, permettimi, da ignorante che apprende in questa circostanza i fatti, a riassumermi dal punto di vista proprio al di là delle responsabilità. Quindi abbiamo un corpo di polizia che decide, si sente giustificato a entrare a fare eruzione in una scuola per presunti attacchi da parte di questa scuola, che poi vengono però invece ridimensionati al lancio di poche bottiglie. E sulla...
Sì, ma non nel momento in cui viene presa la decisione.
No, no, sì, allora, diciamo, la versione della polizia è che vengono, diciamo, in qualche modo provocati da queste persone, hanno diciamo, il sospetto della presenza di armi in questa scuola, e queste due circostanze li mettono in giustificazione per entrare.
Guarda,
e
rompere nella scuola. Ti leggo una frase della sentenza, così almeno credo che rendiamo giustizia anche il fatto, sì, che l'ho letta davvero. Allora, diciamo, tutta una serie di fatti inducono a concludere che del tutto giustificatamente venne ritenuto che nella scuola si potessero trovare appartenenti al Black Bloc, va bene? Responsabili delle devastazioni e saccheggi avvenuti nei giorni precedenti, e quindi le armi, proprie o improprie, dai medesimi utilizzate. Deve quindi riconoscersi che la perquisizione venne disposta in presenza dei presupposti di legge. Ciò che invece avvenne non solo al di fuori di ogni regola e di ogni previsione normativa, ma anche di ogni principio di umanità e di rispetto delle persone, è quanto accadde all'interno della Diaz Pertini. È invero, anche qualora le forze dell'ordine fossero state fondatamente certe che all'interno dell'istituto si trovassero esclusivamente appartenenti al Black Bloc o comunque pericolosi terroristi, non sarebbero state per nulla autorizzate, neanche in tale ipotesi, a porre in essere le violenze descritte dalle vittime e a picchiare indiscriminatamente tutti coloro che vi si trovavano, qualora questi non avessero posto in essere atti violenti nei loro confronti.
Quindi, quello, se non ho capito male, si giustifica l'intervento, cioè l'intervento... Okay. No?
Esatto, si dice... l'intervento
è ragionevole il loro sospetto della presenza di armi, e quindi hanno fatto bene a entrare.
Il fatto
che hanno fatto dentro
non ha alcuna giustificazione.
Non ha alcuna giustificazione, esatto.
Okay. E okay. L'ultima altra cosa che però volevo provare a riassumere, restando ai fatti, era appunto la falsificazione delle prove che la polizia
Aspetta, posso finire un attimo di leggerti queste parti della sentenza, perché secondo me sono abbastanza, cioè fa anche forse piacere poter constatare che il giudice ha ritenuto certe cose ragionevoli e le ha anche dette. Allora, dice, vabbè, ora quale tipo di resistenza violenta avrebbero potuto porre in essere ad esempio Elena Zulke, che abbiamo sentito nella ultima puntata sul G8, che riportò tra l'altro la frattura di diverse costole con pneumotorace, di corporatura certamente assai esile di fronte agli agenti di ben più notevole corporatura ed in divisa antisommossa, e che probabilmente con un solo braccio avrebbero potuto immobilizzarla? In uno stato di diritto non è invero accettabile che proprio coloro che dovrebbero essere i tutori dell'ordine e della legalità pongano in essere azioni lesive di tale entità, anche se in situazioni di particolare stress. Va bene?
Benissimo.
Quindi credo che questo
ci tolga i dubbi riguardo a...
Sì, diciamo.
A come il giudice abbia valutato le azioni della polizia, no?
Esatto, infatti volevo appunto concludere, prima di poi arrivare alle responsabilità, che diciamo, l'accertamento dei fatti è stato diciamo, piuttosto chiaro e netto da questo punto di vista. La giustificazione a entrare l'hanno avuta, ma però hanno posto in essere dei comportamenti di inaudita violenza, e l'altra cosa, appunto, diciamo, quello delle prove che avevano in un primo momento diciamo, presentato a giustificazione della loro irruzione. Anche questo la sentenza chiarisce come, come avvenuto. Cioè, le Molotov che non erano nella scuola ed erano invece però poi state presentate, presenti all'interno della scuola.
E così abbiamo visto la ricostruzione fatta al processo dell'attacco alla scuola Diaz da parte delle forze dell'ordine. Ricostruzione poi che del pubblico ministero e che la Corte ha fatto in gran parte propria. Nella prossima puntata, che contiamo di pubblicare abbastanza presto, affronteremo invece la questione della valutazione delle responsabilità e vedremo come il giudice ha valutato le varie posizioni degli imputati e di come quindi poi si sia giunti alla condanna dei componenti del settimo nucleo del primo reparto mobile della Polizia di Roma e invece come si sia giunti a considerare non colpevoli praticamente nessuno dei componenti del livello apicale, quindi delle alte gerarchie della Polizia. La musica, ora qui potete sentire in sottofondo in realtà la lavatrice, la centrifuga da 1400 giri che noi abbiamo. La musica invece in sottofondo è un concept album di Mr. Pink che è tratto da Jamendo e il titolo è Genova luglio 2001. Questo album mi è stato segnalato da Marco del Pizzacast. Ora il Pizzacast è un altro podcast per l'appunto tenuto da Mark e Bea, che sono dubischeri, ed è un podcast per l'appunto di bischerate. A me piace molto e quindi se volete farvi due risate ve lo consiglio perché vale la pena. E tra l'altro propongono della musica da vari circuiti di musica Podsafe, quindi diciamo in generale abbastanza liberamente scaricabile. A me questa musica che scelgono loro, insomma, mi piace. E volevo fare anche le felicitazioni a Marco e Bea perché sono in dolce attesa della bambina e quindi insomma alla grande, chissà Puccina come la prenderà, eh? A proposito invece di altri podcast, io in realtà fino a qualche mese fa, anche dopo aver cominciato a fare questo podcast, pensavo che i podcast fossero fatti in generale quasi tutti dalle radio che mettevano a disposizione i file MP3 delle loro varie trasmissioni. Poi invece casualmente ho scoperto il sito www.gump.it, Grande Unione Nazionale Podcasters, che forse non è il vero acronimo ma insomma ci sta bene, che è una specie di directory con tutta una serie di podcast indipendenti come il nostro. E insomma, se vi piacciono i podcast, vi invito a farvi un giro su Gump, perché appunto potete trovare tutta una serie di altri podcast e quindi magari scoprire altre realtà, insomma. E da parte mia proverò invece a suggerirvi qualche podcast che vado sentendo in questo periodo e stasera diciamo vi voglio consigliare, oltre Pizzacast, Rock House, che è un podcast che è il podcast di Julien, Deborah e Agatha. Ora Deborah e Agatha però latitano spesso e volentieri, quindi Julien è la, diciamo, il conduttore principale. E ecco, e loro sono emigrati in Olanda, no, sì, in Olanda siamo noi, e in Irlanda, dove Julien fa il dottorato in biologia marina, sì, se non vado errato. E insomma, in Rock House sarete accompagnati principalmente dalla voce calda e radiofonica di Julien, che vi propone del buon rock e alcune divertenti, nonché interessanti rubriche. Tra cui vi segnalo Irlandando, ovvero come trovare la propria strada in Irlanda, a cura appunto di Julien, Deborah e Agatha, e Tra l'altro nell'ultimo episodio è stato molto divertente sentire le cose che Julien non comprende degli irlandesi e dell'Irlanda, come per esempio come gli irlandesi lancino le biciclette nei canali, così sembra senza apparenti motivi. E, insomma, noi stando in Olanda possiamo vedere un incredibile parallelismo nei paesi anglosassoni. Infatti anche gli olandesi sono usi lanciare, diciamo, secondo me, liberarsi delle biciclette lanciandole in questi canali che sono alti, profondi un metro e un tappo, però non si ci vede niente. Infatti ogni tanto quando dragano il canale si tirano fuori dei bei grovigli di lamiere tubolari tutti belli incrostati. E poi c'è anche la rubrica del biologo saccente, e tra l'altro vi invito appunto a mandare a Julien i vostri quesiti, se ne avete, di carattere biologico, e lui, saccentizzandosi, poi sarà felice di rispondervi, non proprio a giro di posta, ma insomma. Vi lascio l'indirizzo del loro blog, che sarebbe casanostra2008.wordpress.com, ma poi ve lo lascio sul blog, sul nostro sito, e anzi anche quello del Pizzacast, che sarebbe casapizza.wordpress.com, lo trovate lì. E quindi per questa puntata poi è davvero tutto. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio ancora una volta Enzo di aver accettato il ruolo di conduttore, e mi scuso per lo strano sbilanciamento dei volumi delle voci, che più che strano in realtà era completamente sbilanciato, insomma. Vi saluto e vi lascio con la canzone sulla Diaz di Mr. Pink. Buon ascolto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!